uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Benvenuti a una nuova puntata di The Soup of the Day. Buon martedì a tutti gli ascoltatori e soprattutto alla mia cara Angela Prudenzi. Ciao.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci stavamo riflettendo fuori onda. Ieri ci siamo dedicati al cinema, ai festival, come giusto che sia per una radio di cinema e di festival. Però, considerando quello che tutti sapete essere successo durante il fine settimana a partire da venerdì, ci sembra doveroso, anche se con un po' di ritardo, riprendere un po' i fatti più caldi del fine settimana lungo. A partire da una neocoppia, un binomio d'eccellenza, direi, da tutti i punti di vista, quello tra
Helen Mirren e Checco Zalone. E hai detto temi caldi, e qua veramente siamo a un tema caldissimo, perché approfittando del fatto che Helen Mirren aveva detto che avrebbe voluto tanto lavorare con lui, probabilmente perché, come dire, mossa dall'amore per la Puglia, che Checco Zalone pugliese, lei ormai vive mesi nella sua splendida masseria, e beh, il sogno si è avverato, perché insieme hanno girato un video che ormai, altro che virale, ha avuto milioni di visualizzazioni appena è stato rilasciato, e si racconta una storia di coppia, per l'appunto.
La vaccinata.
La vecchia muciaccia, perché il faccia di bronzo Zalone si presenta di fronte a Helen Mirren in veste di contadinella pugliese, e con la scusa di chiedere un'indicazione, insomma, rimane colpito e lì si lancia in balli che poi proseguono. Non si, ovviamente tutto è lasciato all'immaginazione, ma non troppo, e comunque quello che si vede rivela la meravigliosa autironia di Helen Mirren, la quale nel video si prende veramente di tutto, da tetta calata appunto a vecchia mociaccia, che più di così che cosa si deve pretendere da una signora di una classe immensa come la sua? Vabbè, io mi sono divertita alla follia, ho veramente avuto le lacrime agli occhi nel vedere il video. Lei è mirabile, lui insomma se la cava benissimo, si presenta come Oscar, il secondo Oscar della sua vita, e insomma è nato un amore, ma chissà, magari potremmo veramente ritrovarli insieme in qualche film. Ma guarda,
io devo dire,
le vie del Signore.
Io non credevo ai miei occhi e alle mie orecchie, innanzitutto, perché ho detto non si può essere così geniali da tutti e due i punti di vista, e devo dire che solo se si ha quella classe che Helen Mirren è tra le poche ad avere, che poi si può reggere, diciamo, quel tipo di canzone, di recitazione e tutto, anche perché, come sappiamo, non serve averla incontrata per vedere che femminone è. Anche se vecchia muciaccia.
sì, insomma, vorremmo tutti essere alla sua età, vecchie muciacce come lei, perché non solo è bellissima ancora adesso, è sempre stupenda, porta gli abiti benissimo, insomma, si presenta sul red carpet sempre con questa sua autorevolezza, insomma, lei appartiene al genere Meryl Streep, insomma, sì. Una di quelle attrici, ecco, che dici potrebbero fare qualsiasi cosa. Ha accettato di fare questa apparizione, non so, ecco, avrebbe dovuto farla con lo stesso slancio, l'avrebbe fatta Sharon Stone, insomma, perché no, non ci vuole solo di essere brava, ma anche di essere molto intelligenti.
Assolutamente.
Per capire che si può scherzare su se stesse.
E anche sul vaccino, quindi, e il appeal sulla vaccino. Situazione in cui ci troviamo, perché il succo anche è che lui viene attirato dal fatto che lei è vaccinata, e che quindi ci può essere un amore libero in tutti i sensi, finalmente, dopo tanta clausura e tante mascherine e rapporti protetti e distanziati.
Ecco, e non solo vaccinata, ma anche con il secondo turno di fiala, quindi proprio il massimo. No, vabbè, insomma, ci siamo divertiti assolutamente.
Diciamo che poi tutto il weekend, come sapete, è stato scosso da anche ben altri eventi, anche questi virali. A conclusione di tutto, l'intervento dei due componenti dei Ferragnez, cioè Fedez, che ha sbancato in visualizzazioni oltre il concerto del 1° maggio.
Ben più del concerto,
esatto, che non ha fatto tutte queste audience che si sperava rispetto agli altri anni, ma invece lui, con la sua dichiarazione, non solo pro di DL Zan, ma anche contro nomi e cognomi di chi lo osteggia, diciamo, è andato contro tutto e tutti, però si è fatto sentire. E quindi Touché, a chi usa la propria iperpopolarità per una giustissima causa.
Sì, anche io l'ho molto apprezzato e non voglio più sentir parlare male della coppia, perché ci hanno fatto vedere negli ultimi anni come sono sempre accanto a chi fa battaglie per i diritti, a chi si spende perché le condizioni di vita delle persone migliorino. Poi un'altra cosa di cui sono veramente stufa è sentir dire sono miliardari, ecco. Miliardari che stanno muti come pesci. Ecco, io i miliardari che parlano li abbraccerei volentieri, così come quelli che fanno beneficenza, no? Cioè, ma Bill Gates, certo che dà i soldi, Bill Gates ce li ha tanti, benissimo, ma li dà.
Sì,
quindi
molto
in proporzione, voi che cosa date? Niente. Ecco, allora zitti di nuovo. Ecco, quindi viva la coppia.
Fred.
Dal gossip e dalle coppie improbabili o probabili passiamo a un tema che spesso trattiamo, quello del remake in tutte le salse e in tutte le lingue. Questa volta è di nuovo il turno dell'Italia, che non si accontenta di pescare tra le idee originali e va su un'idea, se non sbaglio Angela, israeliana da importare in Italia.
Sì, effettivamente è stata annunciata, devo dire, un po' sottobanco, mm-hmm. nel senso che non è stato dato da grande risalto, probabilmente perché ancora non si conosce il cast, eccetto il protagonista assoluto, perché stiamo parlando della serie Your Honor, serie americana, ma serie israeliana, e in Israele si chiamava Kvodo, e anche in Italia Vostro Onore. Ecco, il vostro onore del caso sarà Stefano Accorsi. Ora, prendere il posto di Bryan Cranston, io insomma penso che a me già, come dire, il sangue mi ribollerebbe, però Stefano Accorsi sappiamo quanto ama le sfide, e poi probabilmente anche l'ambientazione italiana renderà questa serie forse un pochino più leggera, chissà, perché la serie è veramente molto molto dura, drammaticissima. Il Bryan Cranston offre un'interpretazione straordinaria nei panni del giudice Michael Desiato, che pur essendo un integerrimo rappresentante della legge, a un certo punto, per salvare il figlio, diventa anche lui un criminale. Ecco, in versione italiana non so, tanti punti interrogativi.
Hai detto già Bryan Cranston, con tutto il rispetto, poi la vedo durissima, però va bene.
Ecco, quello che posso dirti però, ecco, per gli amanti invece della edizione americana Your Honor, posso dire che si parla di una seconda serie. perché il finale della prima, che è un finale drammatico, lascia però aperto uno spunto sul caso, cioè su quello che può essere il destino, ecco. Quindi su questa apertura molto molto velata si potrebbe costruire una seconda serie, insomma se ne parla, e credo che dopo il successo avuto, che è stato veramente strabiliante in tutto il mondo, gli autori faranno uno sforzo. Nel frattempo aspettiamo anche di vedere in autunno, sembra, la versione italiana, ne abbiamo già parlato, di This Is Us, che si chiamerà Noi, semplicemente, e Noi, ecco.
Devo dire, a proposito di Israele, che poi, ecco, io ho messo in mezzo Bryan Cranston perché è una vetta altissima. Allo stesso tempo devo dire che, per esempio, nel caso di In Treatment, gli italiani se l'erano cavata bene. Quindi vero, non è detta l'ultima parola, e aveva lanciato un bel po' di attori, comunque c'erano dei casi molto interessanti, molto adattati all'Italia, per cui ecco, non escludo che ci possa essere un colpo di scena.
Sì, non escludi il colpo di scena, insomma, non escludo il ritorno, ecco. speriamo che sia positivo.
Che citazione. Fred. Per festeggiare anche a Freppy Radio ad Supodo Day, lo Star Wars Day, non potevo che far tornare un'esperta, ma soprattutto un amante di questo mondo, e non solo, una nerd, e lo dico nel senso orgoglioso del termine, per eccellenza, Eva Carducci, bentornata.
Ma grazie mille, cara, grazie per tutte queste belle parole. Sai quanto io adori essere definita nerd, perché per me è un complimento, quindi grazie.
Allora, Star Wars. Comincio col dire che, con tutto che non sono ai tuoi livelli, ma sono sempre stata una grande fan di tutto il mondo di Star Wars, devo dire solo ultimamente ho appreso una serie di notizie, soprattutto sull'origine dello Star Wars Day, che ignoravo. Ciò è proprio il perché è diventato il gioco di parole May the Fourth be with you. Allora, quello che è ovvio e che non ci vuole un genio per comprendere è che c'è il gioco di parole, che la forza sia con te, May the Force be with you, e poi è diventato the Fourth, che era facilissimo. Ciò che non ricordavo o non sapevo, ma che tu sicuramente saprai, che c'ha un'origine mediamente storica, riguardante la politica addirittura. Mi ha fatto tanto sorridere perché ho letto, in poche parole, grazie, devo dire, all'ufficio stampa Disney e Disney Plus, quindi grazie Disney, che in poche parole questo gioco di parole venne usato dal London Evening News nel 1979 come augurio alla neo premier britannica Margaret Thatcher. Le scrissero May the Fourth be with you, Maggie, e da lì inizialmente si festeggiava il 4 luglio e si è spostato al 4 maggio. Guardate i casi, ecco, l'ho scoperto grazie all'ufficio stampa Disney e quindi ve lo racconto. Ma Eva, per festeggiare oggi, Disney ci ha regalato innanzitutto una nuova serie animata.
Assolutamente, lo sai una cosa che ti volevo dire? Che facendo ricerca ho scoperto che in realtà il May the Fourth nei film live action, cioè diciamo nei 9 film più gli spin-off, in realtà lo dicono solo 24 volte, cioè se ci pensi non è tantissimo rispetto a quanti personaggi, però quelle poche volte è talmente concentrato, no, il significato della forza. E come dicevi giustamente tu, per celebrare il May the 4, ovvero il 4 maggio, esce una nuova serie animata che è Star Wars The Bad Batch. Perché Star Wars è un universo incredibile che è nato appunto da un film negli anni 70 in cui nessuno si filava questo genere, diciamo, no? Lo sci-fi, fantascienza, e poi è nato un universo incredibile intorno, in cui non solo George Lucas, che poi ha lasciato le redini, no, della Lucasfilm, ma chi è cresciuto con quei film è arrivato poi a produrre le serie, in questo caso come The Bad Batch, cioè dei filoni dietro, diciamo, come supervisor, e si vede quando qualcuno ama profondamente una saga come appunto Star Wars, perché The Bad Batch, che parla di un gruppo di cloni subito si instaura come a livello proprio di storia, di narrazione, subito dopo Clone Wars, che è l'altra, The Clone Wars, che è l'altra grande serie d'animazione, che è disponibile anche quella su Disney Plus in tutte e sette le stagioni, che ripercorre un po' la guerra dei cloni, ma soprattutto il passaggio al lato oscuro di Anakin. Spoiler, secondo te, dopo 40 anni dire che, che Anakin diventa Darth Vader? Non lo so, cioè,
non lo so, ma
sempre fatto
se,
questo dubbio.
Secondo me vale sempre la pena, anche con lo spoiler, poi andarsi a ripercorrere tutto, perché l'abbiamo detto anche nel fuori onda, c'è un'epica che vale la pena di essere vissuta e rivissuta, per cui spoiler o no spoiler sono cose che non si dimenticano.
No, vabbè, che poi se lo fanno da sole, perché la prima trilogia ti dice appunto Luke, sono tuo padre, sta lì, quindi vabbè, però a parte spoiler o no spoiler, The Bad Batch è molto interessante, perché anche se non avete mai visto niente di Star Wars, sia la d'animazione che live action, ripercorre, cioè spiega bene, reintroduce i personaggi al tempo stesso, a quel pathos sottile per una cosa che succede proprio nel pilot, che non possiamo dire per non fare spoiler in questo caso, che è proprio dedicata ai fan, cioè il modo in cui l'hanno costruita è dedicata ai fan, e racconta di questa squadra di cloni speciali, perché sono potenziati, sono sperimentali, ma proprio perché sono diversi dai loro fratelli che sono cloni appunto, quindi sono tutti uguali, vengono un po' inizialmente, come si vede in The Clone Wars, messi da parte, quindi in realtà è proprio un riflettere sulle potenzialità che ognuno di noi ha e su quelle particolarità che poi li fanno diventare diverso, in un'accezione che non è negativa, anzi, anche perché loro sono una squadra speciale e ci hanno fatto proprio una serie animata su, solo su di loro.
Quindi è anche un po' un buon modo per introdursi a questo mondo, magari anche per i più piccoli.
Assolutamente, perché poi le serie animate in particolar modo sono rivolte a, cioè partono dai 6 anni in su, se non sbaglio, come classificazione, no? Cioè vengono consigliate già in tenera età, anche perché fondamentalmente poi Star Wars li mette sempre davanti allo scontro fra il bene e il male, che è appunto il lato chiaro e il lato oscuro della forza, e parla di argomenti in cui soprattutto cedere al lato oscuro, che cosa, le conseguenze, il perché uno fa queste scelte, quindi sono tutti temi epici che vanno benissimo per affrontarli anche in tenera età, che te li spiega in maniera proprio lineare, molto semplice e d'impatto soprattutto.
Allora, oggi su Disney Plus potete festeggiare appunto con The Bad Batch, che ha una premiere speciale della durata di 70 minuti, poi seguiranno nuovi episodi ogni venerdì, come ormai ci ha abituato Disney Plus, no? La cadenza di venerdì, di fine settimana, a partire da questo venerdì, quindi dal 7 maggio. Ma a proposito di Disney Plus, non c'è solo The Bad Batch, perché ovviamente occasione ghiotta quella dello Star Wars Day per fare un riepilogo, un grande rewatch di Star Wars degli anni, non solo le varie trilogie ma gli spin-off, oppure una divisione, diciamo, tematica che mi ha colpito molto, che c'è su Disney Plus e che tu amerai particolarmente, Eva, che cioè la collezione Darth Vader.
Ma strano che io ami, è il mio personaggio preferito, credo, proprio in assoluto. Considera che è la mia icona di Disney Plus.
Ecco.
Cioè, quando scegli il personaggio, io sono Darth Vader.
Tu scegli quello.
Ma per Anakin anche, no? Per la complessità emotiva di un personaggio del genere. Tant'è che sto facendo, proprio come hai detto tu, visto che su Disney Plus c'è tutto, il rewatch di The Clone Wars. E c'è un episodio nella terza stagione in cui gli antichi, cioè lui vede il futuro, vede quello che diventerà Anakin, visto che abbiamo detto prima, non lo ridiciamo, e mi ha colpito molto per la costruzione, no? Perché tu quando vedi i film comunque non possono approfondire così tanto su ognuno di loro, e niente, il mio amore per lui aumenta ogni volta, ma tutti i personaggi sono incredibili, penso anche a quelli femminili, soprattutto nelle trilogie nuove, cioè nella nuova trilogia, penso a lei, com'è strutturata sulla base della principessa Leia anche, no? Cioè tutta un'evoluzione molto interessante, sicuramente, ecco, mi sarebbe piaciuto magari vedere la trilogia nuova da bambina con un sì. personaggio femminile così forte.
Sono d'accordo, perché tuttora siamo state molto felici in questi ultimi anni quando finalmente, ecco, questa parte della storia si è ripresa potere, come dire, dal punto di vista dei personaggi femminili. Ci siamo caricatissime, io già con Rogue One, devo dire, quindi anche con le Star Wars story, ecco, che non necessariamente nella trilogia mi ero caricata tanto. Per cui
certo. sì. Lei è stupenda come personaggio, poi la storia proprio di per sé, penso che Rogue One sia il migliore dei film nuovi comunque, ed è lo spin-off della serie. Ma immaginati, anche io mi ricordo ancora Carrie Fisher, quello che disse, perdonami, quello che disse a Daisy Ridley, che è la protagonista della nuova trilogia: non sì. permettere mai che ti facciano fare delle scene in costume. Ti ricordi?
Certo, lei ad Ocet,
come... Power, bravo.
Sì. Vabbè, però devo dire, allo stesso tempo, in ottica revisionistica, ma non troppo, tutto questo percorso ci permette di vedere quanta strada è stata fatta. Quindi anche da questo punto di vista è costruttivo vedere il percorso dalle origini ad adesso, vedere appunto quanto ci abbiamo guadagnato in termini di forza.
Visto che parliamo di forza, mi sembra proprio adeguato, c'è un'evoluzione della rappresentazione, ma in generale maschile e femminile, super interessante. Sono comunque 40 anni di storia cinematografica, perché se ci pensi. E poi la cosa che mi è sempre piaciuta del fandom, perdonami, mi emoziono, mi va via la voce, del fandom di Star Wars, è che è veramente quello che coinvolge di più tutti a livello familiare. Ho visto proprio persone, cioè famiglie, unirsi e tramandare, che è un po' poi alla base di tutto Star Wars, no? Tramandare sì. l'eredità, in questo caso è quella cinematografica / televisiva, o comunque anche proprio c'è tutto un universo intorno, usiamo il gioco di parole, c'è proprio un universo intorno, una galassia intorno a Star Wars, quindi è bello vedere questo passaggio di testimone, un po' come i Jedi, i Jedi con i Padawan, no? I maestri con gli allievi, quindi molto, molto carino. Sono sempre emozionata quando vedo le famiglie magari alle fiere vestiti tutti come Star Wars, no?
Cioè, bellissimo. E questo mi porta, ovviamente, vabbè, non potremo festeggiare da tutti i punti di vista quelli, ecco, in piazza o ad eventi, però un'ultima, concludiamo con un'ultima futilità, anche se per noi non lo è, e cioè i gadget. Ecco, che gadget ti sei concessa in questi anni e a che cosa punti oggi?
Ma facciamo tipo proprio sincerità, io voglio assolutamente tutte le spade laser, ovviamente quella di Anakin nella prima, purtroppo ti devo dire, siccome a me non piace Kylo Ren come personaggio, come sì. l'hanno poi insomma strutturato, però la sua lightsaber, cioè la sua spada laser, è la più bella di tutti, è quella con, cioè proprio una spada normale, no? Senza, diciamo, molto diversa nella forma rispetto alle altre. E poi, visto che siamo grandi fan, io mi sono comprata, già lo sai, Baby Yoda,
certo,
Grogu, aka The Child da The Mandalorian, e l'elmetto del Mandaloriano è uno dei più belli, magari lo aggiungo alla collezione adesso che c'è il Medio Force.
E devo dire, a proposito di spade, devo dire, no, mi ha incuriosito tantissimo, siccome pure io sono abbastanza un amante delle spade laser, mi ha incuriosito tantissimo l'uscita, che però sarà il 27 maggio, di un libro edito da Panini sulla guida alle spade laser. Perché ho scoperto, se c'è una guida vuol dire che non ne so abbastanza, e quindi mi interessa parecchio, mi interesserebbe parecchio prendere questo, e mi sa che anche una cosa abbastanza, lo dico proprio futilmente, figa da tenere in casa in bella vista, perché è proprio una roba, cioè la guida alle spade laser è proprio è una versione, come dire, top da fan, perché appunto non pensavo esistesse
una bella spada del... laser vicino, poi ha coordinato, capito, di
esatto,
che
tu vai
più della...
per quando si tornerà a riunirsi anche a casa, capito, fai la scena un po' tra tra la bio di Wong Kar-wai e tutto, ci butti pure la guida alle spade laser, è uno, quindi tra sacro e profano, tra cinema, come dicevano un tempo, art house, a quello di intrattenimento, nell'ottica che speriamo, che portiamo sempre avanti anche qui a Fred, di superamento di ogni limite e barriera tra quei due tipi di cinema che per molti un tempo non si incontravano, ma che secondo noi spesso si incontrano, e anche fruttuosamente. Non so se sei d'accordo.
Assolutamente. Beh, guarda, lo sai, uno dei miei film preferiti è Drive. Per me è proprio la sintesi suprema tra cinema d'autore e cinema di intrattenimento, grazie a Reckon comunque. Però io non credo nelle barriere cinematografiche, non credo nelle barriere in generale, in quelle cinematografiche ancora meno, perché comunque uno può essere appassionato e essere un amante sia di un tipo di cinema che dell'altro, e per quello è cinema, cioè non dovrebbero esistere proprio le classificazioni, no? Se tu ami il cinema come arte, come intrattenimento, e soprattutto poi nell'ultimo periodo storico, diciamo che le congiunzioni astrali fra questi due piani, sì, sono molteplici, tant'è che proprio si ibridano a vicenda, no? Questa è un po' una cosa universitaria, mi ricordo ancora quando i medium si ibridano fra di loro, anche le tipologie di cinema, ormai non c'è più questa classificazione proprio netta, perché c'è cinema d'autore anche in quello di intrattenimento e viceversa.
E quindi con questo augurio di superamento dei limiti cinematografici e le barriere di genere, buon Star Wars Day, Eva Carducci, grazie di essere stata con noi a celebrarlo qui a The Supodo Day.
Grazie, un bacione grande, e may the force be with you.
E anche con te. Torna presto. Ciao. Fred Film Radio. E oggi, come sappiamo, è lo Star Wars Day, May the Force be with you, Angela, lo ripeto, ma immagino quindi che i tuoi consigli, è arrivato questo il momento, i tuoi consigli su cosa vedere stasera siano a tema stellare?
Purtroppo non sono a tema stellare, ho cercato dove poter vedere almeno uno degli episodi di Star Wars, ma non ci sono riuscita, quindi io mi affido alla ecletticità di chi ci ascolta per andare a recuperare uno qualsiasi dei capitoli di Guerre Stellari, saga che io amo da morire, ovviamente, insomma, data l'età sono legata ai primi perché sono più ingenui, meno piegati a quello che poi sono gli effetti speciali, anche il digitale, insomma, la forza della pellicola e l'innocenza, l'ingenuità di certi effetti speciali dei primi, secondo me, restano insuperabili.
Che poi sono cronologicamente, quindi, ma tanto i fan di Guerre Stellari lo sanno, cronologicamente i secondi.
Esattamente. Brava, ti vedo preparata.
Mi vedi preparata.
Ecco, ma siccome parliamo di forza, allora ho detto qua qualcosa che ha a che fare con la forza lo devo trovare, e l'ho trovato, perché alle 21.05 canale 20 va in onda John Rambo. Presente Sylvester, sì. Stallone con tutti i suoi muscoli,
un diverso tipo di forza, caso, ma c'è sta.
Esatto, il film è del 2008, quindi non solo è invecchiato, ma anche un po' di quel botulino che ai noi si è infilato in faccia, però rimane sempre il Rambo che conosciamo tutti, cioè quello pronto ad andare a combattere quando c'è qualche ingiustizia, e in questo caso l'ingiustizia è oltre il confine, non pensiamo però al Canada, perché invecchiando e volendosi allontanare dal mondo che lo ha deluso, è andato a vivere in Thailandia, no? Perché uno, se si deve mettere in pace, dove va a vivere? In Thailandia, no? Un paese tranquillo, al confine con la Birmania, al posto ancora più tranquillo, no? E a quel punto che cosa fa? Decide di andarsi, qui siamo in epoca caduta del regime in Birmania, che poi purtroppo è tornato il regime militare, si sente di dover andare a combattere per i diritti umani e quindi a stare accanto a quei rivoluzionari che stanno tentando il tutto per tutto per liberare il paese dall'esercito birmano. Ecco, lui interviene in una missione nella giungla, non dico altro perché tanto di Rambo sappiamo perfettamente come si dipanano le storie, rimane solo di andarlo a gustare. E oltretutto la regia è anche di Sylvester Stallone, quindi doppio Sylvester, doppio Stallone.
Doppio Stallone in Un giorno di forza.
Fred Film Radio.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di martedì 4 maggio, lo Star Wars Day, ma appunto questa è stata anche una puntata di grandi recuperi su notizie che non vi avevamo dato, la prima delle quali è che l'Inter ha vinto lo scudetto e Pino Calabrese, marito di Angela Prudenzi, ha festeggiato e continua a festeggiare, no?
Sì, ma non nudo per strada come hai.
Io mi immagino fuori onda, ho detto ma Pino
immaginato.
a righe
ma non nudo
in disabie,
fuori, ecco.
Okay,
in disabie, però particolarmente scalmanato, giustamente, perché insomma quando il tifo prende il cuore c'è poco da fare,
nonostante sia napoletano, ma lo perdoniamo, l'importante è che non tifi Juventus. Mi scuso
mai
con i tifosi juventini tra gli ascoltatori.
E ci siamo giocati.
E ci siamo una porzione alta di... No, scherziamo. Diciamo, per me è Angela, però vogliateci bene lo stesso. Anche noi abbiamo delle nostre insofferenze, ma vi vogliamo bene lo stesso. Anche
ma
se
non
siete
siamo perfette.
Non siamo perfette, assolutamente. E a proposito di imperfezioni, e qui faccio il ghigno, ne abbiamo parlato e straparlato. Ora sembra essere ufficiale perché accordato anche dal governo francese. Ebbene, pare che il Festival di Cannes effettivamente si faccia a luglio, perché ecco, nuove misure, però comunque pare che stiano trovando il modo di farlo.
Beh, notiziona, perché sì, no, sì, finalmente ci siamo, non ci sono stati ripensamenti al momento, tutto sembra procedere per il meglio, prima di tutto la campagna vaccinale in Francia, che è la cosa più importante, e quindi resta da sapere quali saranno i meccanismi di accesso alle sale e quindi anche i meccanismi di scelta dei giornalisti che potranno andare, perché è evidente che con un taglio piuttosto elevato nel numero, come è successo per Venezia nel 2020, insomma, ci saranno delle scelte dolorose da fare, probabilmente vista la data saranno anche alcuni giornalisti o alcune testate ad autoescludersi, non è detto, perché è un mese un po' particolare, però è un bel segnale, e poi finalmente si mette un punto a questa annosa questione, perché annosa nel senso che va veramente dall'altro anno,
dei blocchi film e dell'etichetta, esatto, ecco. sì e anche aiuta anche a questo, è informazione di servizio per chi non lo sapesse, ma ormai attraverso di noi sicuramente qualche cosa sui festival in più ci capirete, ci sono degli equilibri, dei percorsi di film, di anteprime, per cui sbloccato un festival si passa la palla all'altro, per cui serve per tutti ritornare ad un equilibrio di date, di appunto di percorsi festivalieri per i poveri film che devono trovare la loro strada.
Sì, e poi insomma percorso festivaliero che in autunno è particolarmente ricco, perché oltre a Venezia ci sono Toronto e Telluride, e subito a ruota anche New York e Londra, quindi parliamo di un bel piatto da riempire.
E quindi appuntamento per quanto ci riguarda da Supodo Day a domani, stesso posto, stessa ora, il posto è Fred, canale italiano ed entertainment, e allora sono le 10 o giù di lì, oppure ci ritrovate in replica o ancora, come sapete, sulle piattaforme di podcast, le migliori. A domani Angela, a domani anche spero con Angelo e con tutti voi ascoltatori, per chi ti fa Inter viva l'Inter e per chi ti fa i festival viva i festival e il cinema, ciao!
Sempre viva i festival!
Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kutschaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.